Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il testo del San Bartolo Longo, il mese di marzo, in onore di San Giuseppe, Pontificio Santuario di Pompei 2001. Ecco, siamo all'ultimo giorno di questo mese di marzo e ovviamente noi non abbiamo ancora cominciato, però abbiamo letto per capire meglio la figura di San Giuseppe, letto con gli occhi di questo santo, sicuramente ispirato dalla devozione alla Madonna, al zelatore del santuario di Pompei, Madonna del Rosario, grande diffusore quindi della devozione mariana e quindi anche della devozione verso San Giuseppe. Siamo nell'Ottocento, il secolo d'oro per la Madonna e l'Immacolata Concezione, ma anche San Giuseppe, diciamo, il riconoscimento come patrono della Chiesa universale, patrono dei lavoratori, viene dai papi di questo secolo, appunto, rispettivamente il Beato Pio IX e il Papa Leone XIII. Eccoci arrivati a questa festa dolcissima per il cuore di tutti i devoti di San Giuseppe. Contempliamo la gloriosa festa che oggi si fa in cielo, dove San Giuseppe oltrepassa gli altri santi in grazia e in gloria, come dimostra il pio teologo Suarez. Quindi ecco, Suarez, diciamo, dice che San Giuseppe supera tutti gli altri santi in grazia e in gloria. Ecco, Giuseppe in cielo è glorioso, è avvolto di gloria, è avvolto di bellezza, è di grandiosità. Ecco, la gloria è Dio stesso, no? Vi sono certamente nel cielo, dice il celebre Gerson, dei santi collocati in troni eminenti, per esempio San Giovanni Battista, gli apostoli, senza parlare degli angeli. Gli angeli sono pure spiriti, quindi hanno un posto preminente. Non pertanto io credo che San Giuseppe sovrasta tutti i beati. Se gli apostoli occupano il primo luogo, è nell'ordine della Chiesa, ma non nell'ordine della unione ipostatica del Figlio di Dio. Ecco, certamente gli apostoli come ministri sono vicini a Cristo perché operano il ministero di Gesù Cristo, cioè il ministero della redenzione. Però l'unione ipostatica precede la redenzione, cioè l'unione ipostatica sarebbe l'unione delle due nature, divina e umana, in Cristo. E allora San Giuseppe è stato collaboratore, cooperatore della incarnazione, che è il primo passo della redenzione, cioè prima c'è l'incarnazione, poi c'è la redenzione. Ecco, quindi l'unione ipostatica ha riguardato direttamente San Giuseppe, ma non ha riguardato gli apostoli, però certo neanche loro ne hanno fruito, perché poi sono diventati ministri, sono stati scelti dal Signore e quindi certamente San Giuseppe, ecco, diciamo, insieme agli altri apostoli hanno fruito della redenzione. Ecco. Però, ecco, il primo passo della redenzione, cioè l'incarnazione, ha visto come testimone lo stesso unico San Giuseppe. Quindi l'unione della natura divina con la natura umana nell'incarnazione del Verbo di Dio, ecco, il primo posto spetta qui a San Giuseppe, in quanto noi non vediamo figurare altri che Maria e Giuseppe, cioè davanti alla mangiatoia di Betlemme, c'è la Madonna, c'è solo San Giuseppe, altri non ce ne sono. Ora, come il mistero dell'incarnazione si innalza sopra tutti, tanto in cielo quanto sulla terra, così la gloria di Maria e quella di San Giuseppe è superiore a quella degli altri santi. Ecco, Maria e Giuseppe hanno una gloria superiore agli altri santi. San Giuseppe ebbe l'onore di rendere a Dio sulla terra i servizi che nessun santo e nessun angelo ha reso mai. Quindi ha reso dei servizi. Ecco, quindi la custodia del Redentore, diceva San Giovanni Paolo II, ricordiamo, Redentoris Custos. Ecco, il padre putativo di Gesù, nessuno ha avuto un titolo così alto, no? Certo, il padre di Gesù è Dio, il padre ontologico, il padre nella fede, il padre, ecco, nella natura divina, però il padre umano, terreno, è solo San Giuseppe ha avuto questo grandioso privilegio di essere considerato il padre di Gesù, di esserlo anche legalmente, perché era lo sposo legittimo di Maria, sposo consacrato dal matrimonio, consacrato. E quindi questo matrimonio santo, religioso, fa di Gesù il figlio di Giuseppe, figlio putativo, ma sempre figlio, ecco, figlio adottivo si può dire, ecco, ha adottato umanamente Gesù, perché non è il suo figlio naturale, però è un padre adottivo, è a tutti gli effetti padre, ha gli stessi diritti e gli stessi doveri di un figlio verso un figlio, come se fosse il figlio naturale. È la stessa cosa, anche il diritto romano non aveva problemi, ecco. Addirittura c'erano gli imperatori adottivi a Roma, no? C'era un periodo di tempo nella storia dell'impero romano in cui, ecco, l'imperatore adottava il suo successore, quindi non era figlio naturale, non era monarchia ereditaria, ma era monarchia adottiva addirittura. Quindi, ecco, lo stesso imperatore sceglieva tra le persone più degne, tra i fanciulli, i ragazzi, no? Che doveva preparare la sua successione, quello più degno di ereditare l'impero. Ed era forse un istituto molto saggio, no? Perché non sempre è la dinastia di sangue è all'altezza. Ci sono stati re che ovviamente sono stati generati dai loro genitori, naturalmente, ma che non sono stati degni poi di loro. Ci sono tanti esempi nella storia, no? Insomma, dicono un po' la pochezza anche morale, spirituale, di un imperatore che è nato a corte, di un re che è nato a corte. Invece un re adottato è un re che, insomma, è scelto per le sue qualità. È scelto, ecco, per le sue virtù, non per la dinastia. I romani erano molto sapienti, no? E in questo, in effetti, che cosa bisogna trasmettere ai posteri? I valori, no? Bisogna trasmettere il sangue, perché il sangue vabbè, non è che di per sé è un indice di valori. Ci possono essere figli corrotti, figli degenerati, quanto anche figli sani. Invece uno scelto è, insomma, dà più garanzie di essere una persona sana, una persona che si dedica veramente al bene, si dedica veramente alla giustizia. Ecco, allora Giuseppe è scelto per le sue virtù, è scelto come padre, scelto da Dio, eh? È l'angelo che gli porta questo annuncio, in quanto egli deve svolgere questa missione universale di salvezza nei confronti del figlio di Dio. Ecco. E quindi è superiore a tutti i santi. Fu il custode di colui che governa ogni essere creato, l'angelo del Gran Consiglio, avendo prestato a lui i buoni uffici che rendono a noi gli angeli custodi, fu il Redentore del Redentore degli uomini. Sembra strano questo titolo, no? Ma cioè, non è che redime da un punto di vista sostanziale. Infatti qui lo scrive Bartolo Longo con la R minuscola. Il Redentore perché gli ha dato agio di stare in questo mondo. Non è che gli ha dato la salvezza, perché Gesù non ne ha bisogno, è lui che ha ricevuto la salvezza. Però il Redentore in senso umano, perché gli ha dato una casa, gli ha dato una famiglia, gli ha dato un lavoro, gli ha dato da mangiare, gli ha dato tutte queste cose che servono all'uomo per il suo primo sviluppo, per la sua prima permanenza in questo mondo, per la sua crescita fino a maturità umana perfetta, insomma, in grado di, ecco, sostenersi da solo. Ecco, Gesù ha voluto aver bisogno di lui, che riscattò dalle mani dei sacerdoti nella sua presentazione al Tempio. Fu il salvatore del salvatore, addirittura, beh, in un certo senso, cioè, salvatore in un senso umano, no? Perché lo salvò dalle grinfie di Erode, no? Lo portò via. Dio si affidò a lui, vai, parti, va in Egitto perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. E quindi devi scappare, devi avere, ecco, questa forza di andartene, di portare via il tuo bambino. Fu il Signore del Signore, questi paradossi, no? Non l'ho mai sentito veramente. È solo Bartolo Longo che glieli dà, veramente un santo, no? Che sagace, ecco, veramente sapiente nel definire questi paradossi. Il Signore del Signore, il superiore del re e della regina, ecco, copia un po' forse Dante, no? Quando scrive: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatore. Sono i paradossi che dicono la grandezza di Maria insieme alla sua umiltà. È sottomessa a Dio, però non è la madre. È figlia di Dio, però il figlio di Dio è suo figlio. È umile e alta, è umile perché è sottomessa, però è altissima perché è santa, la più santa di tutti i santi, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Il Signore si consiglia sempre con lei. Il Signore chiede a Maria se bisogna salvare, bisogna operare, bisogna agire nella via della redenzione. Quindi anche San Giuseppe è salvatore del Salvatore, per averlo salvato dalle insidie di Erode. Fu il Signore del Signore, il superiore del re e della regina del cielo, il loro tutore, il loro sostegno, la loro guida. Il superiore del re e della regina, tutore del re, sostegno del re, guida del re, amico del re, difensore del re, tutto. Ecco, quindi ha tutti i titoli San Giuseppe, cosa che gli apostoli non hanno. Gli apostoli non si sognavano di dire a Gesù: andiamo via, andiamo in Egitto, no? Non avevano questo potere. Andiamo in Egitto perché Erode ti vuole uccidere. Non lo fa Pietro. Sì, vuole impedire la passione, ma non perché, ecco, vuole salvare Gesù, ma perché lo considera in quel momento un po' matto, no? Ecco, non gli dà il valore di figlio di Dio. Infatti Gesù lo mette in riga, no? Va dietro di me. Satana, lo chiama Satana. Tu non pensi secondo Dio, secondo gli uomini. Tu pensi a una salvezza terrena. Io non ci penso a questo. Io penso a compiere la volontà di Dio. Voglio fare la volontà di Dio. Quindi a tutte queste cose, per il suo contatto con Gesù, le sue cure, le sue opere, le sue sollecitudini, avevano per oggetto immediato l'adorabile persona del Salvatore. Pensava sempre e solo al Salvatore, il grande Giuseppe, sempre e solo al Salvatore, sempre e solo a lui. A quelli che nutrono Gesù Cristo nei poveri, lo Spirito Santo promette l'abbondanza dei beni temporali ed eterni. Ma qual gloria a San Giuseppe, che nutrì veramente lo stesso Figlio di Dio, che nella verità gli può dire: io avevo fame, tu mi hai dato da mangiare. Io avevo sete, tu mi hai dato da bere. Ero orfano e mi hai accolto. Ecco, tutte le opere di misericordia San Giuseppe le ha fatte in maniera sublime, perché non le ha fatte nei confronti degli uomini, ma le ha fatte nei confronti di Dio stesso. Ecco, quindi un grandissimo merito, quello di San Giuseppe, di operare in Dio e per Dio, tutto quello che fa. Gli angeli non sono che ministri di Gesù, servi di Gesù, ma Giuseppe è padre di Gesù. Ecco, gli angeli non è che danno da mangiare, sì, gli portano pure da mangiare nel deserto, però ecco, Giuseppe ha una potestà, la potestà genitoriale che è sacra, che è scritta nei cieli. Ogni paternità prende nome da Dio, dice San Paolo. Siano resi grazie a Dio dal quale ogni paternità prende nome, quindi anche quella di San Giuseppe, prende nome da Dio. Chi degli angeli può dire al creatore del cielo e della terra: tu sei mio figlio, filius meus es tu? Ma San Giuseppe ha l'autorità di padre verso Gesù e con ogni diritto gli può dire questo. La Santa Vergine mostrò chiaramente e pubblicamente tale diritto, che ella e San Giuseppe avevano su di lui quando smarritolo insieme lo ritrovarono nel Tempio. Tuo padre e io. Tuo padre e io. L'autorità c'è, cioè, Gesù lo riconosce. Non è che la mette in dubbio, solo che deve fare le cose del padre suo. Però umanamente Giuseppe è autorità. Va bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth, parliamo di San Giuseppe nel cielo, la gloria celeste di San Giuseppe, che è superiore a quella di tutti i santi, proprio per i meriti acquisiti da San Giuseppe in terra, per la missione che ha svolto nei riguardi dell'incarnazione, dell'unione ipostatica, Signore del Signore, ecco, Padre del Figlio di Dio, ecco. Autorevole, ecco, salvatore del salvatore. E chi degli angeli può dire al creatore, dice Bartolo Longo, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato? No, nessuno. Ebrei 1,5 lo dice la lettera agli ebrei. Filius meus est tu, ma San Giuseppe ha l'autorità di dire questo. Ecco, con ogni diritto può dire questo. La Santa Vergine mostrò chiaramente e pubblicamente tale diritto. Tuo padre e Dio, anzi anche lei si sottomette a questa autorità paterna, perché il padre famiglia, se si sa, era il capo della famiglia. Non è come oggi, tutto democratico, tutto deve essere equilibrato, nessuno ha più potere sull'altro, perché la dignità umana, ecco, ma la dignità umana ce l'aveva la Madonna, e più di Giuseppe ce l'aveva, perché era immacolata, San Giuseppe non aveva questo dono dell'immacolatezza nella concezione, forse l'aveva acquisito dopo, come dicono alcuni mistici, no? Forse in utero, ecco, nel grembo materno l'ha acquisita, come San Giovanni Battista del resto. Però, ecco, però la Madonna si sottomette a Giuseppe, la dignità sua è superiore, però si sottomette, perché Giuseppe è costituito da Dio come padre, padre della Santa Famiglia, padre di Gesù, padre. Ecco, è padre. Quindi questo titolo è sacro in Dio e va rispettato sacramentalmente, come un sacramento. Il sacramento del padre. Oggi veramente bisogna riflettere su questo. Perché il padre non è più rispettato, no? considerato niente, no? Considerato anzi un nemico, ecco, della famiglia, spesso e volentieri disonorato, non rispettato, quindi non amato, non obbedito. E allora il padre spesso se ne va dalla famiglia, è scacciato dalla famiglia, quando non è proprio scacciato materialmente, è scacciato moralmente dalla famiglia. E questo è un peccato gravissimo, perché si mette in dubbio non l'autorità del padre, qualsiasi, perché ci può essere anche un padre depravato, e vabbè, quello è matto, insomma, oppure si è macchiato di gravi colpi. E allora si limita la sua autorità paterna, se ne priva del tutto perché non è più degno. Però, ecco, è la figura stessa del padre che oggi è in questione. È la natura ontologica del padre, che la Madonna stessa riveriva, rispettava come segno divino, no? E no, oggi no, non si deve più fare. Per esempio, il padre non ha più autorità per impedire l'interruzione di gravidanza, solo la madre aspetta la decisione, vedete? Questa è una cosa grave, no? Ecco. Almeno tra i romani c'era il pater familias, che lui, ecco, doveva sapere, doveva decidere, no? Anche se questo è un delitto orrendo e nessuno dovrebbe avere il potere di decidere se far vivere o no un bambino, perché è un diritto naturale, è un diritto primo, no? La vita è un diritto a sé, quindi non può essere soggetta alla decisione dei genitori, nessuno dei due, no? Però oggi addirittura è solo la madre che può decidere, no? Quindi il padre non lo può impedire in nessun modo. E che questa è veramente una messa in discussione non della famiglia, non del padre in sé, ma della paternità di Dio, della sacralità, della decisione di Dio Padre, della natura divina del Padre. Ecco. E quindi è una bestemmia, è una gravissima bestemmia. Come profanare l'Eucaristia? Così si profana il Padre. Si profana il Padre perché si profana Dio Padre, no? Si profana Dio Padre e quindi si disorganizza, si destituisce tutta la società. La società va a rotoli senza l'autorità divina, ma qualsiasi società naturale, anche le più primitive, hanno il Padre, no? Ce l'ha il Padre. Alcune hanno il matriarcato, ma sono proprio rare, no? Le società dove vigeva il matriarcato, cioè dove governavano le donne, poi non sono durate molto a lungo, queste società. Invece le società più forti, come quella romana, per esempio, aveva il patriarcato. La società cinese, patriarcato, l'impero cinese, più grande di tutti, quello più grande pure di quello dei romani, l'impero mongolo, ecco. Gli imperi dell'antichità sono tutti patriarcali, i grandi imperi, i grandi, sono piccoli regni, va bene, che possono avere strutture diverse, ma gli imperi più forti, più lunghi nella storia, più stabili, con più costanza, si fondano tutti sulla figura del padre, sull'autorità del padre. Anche i benedettini, no? Abba, l'abbate è il padre, ecco. Ma anche San Francesco, padre guardiano, ma sempre padre, padre guardiano, ecco, è solo lui ha il titolo di padre, anche se ci sono altri padri, però il padre guardiano deve essere padre veramente per tutti gli altri frati, ecco, e la figura paterna insiste fortemente nella vita religiosa. Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Non tanto angosciati, ecco, traduce un po' meglio qui, perché l'angoscia è un concetto psicanalitico, no? Non c'è l'angoscia, no? Ecco, in Giuseppe. C'è il dolore, però sì, il dolore. Tuo padre e io, addolorati, ti cercavamo. Siamo addolorati perché abbiamo questa spada di dolore nel cuore. Abbiamo perso Gesù. E allora forse è colpa nostra, il senso della colpa, ecco, può aver invaso San Giuseppe, non la Madonna, perché sapeva benissimo di essere Immacolata Concezione, però il Padre Terreno, sì, ecco. Andavamo in cerca di te, Pater tus et ego, dolentes querebamus te, vede San Girolamo, traduce correttamente, dolentes, non angosciati, dolentes. Questo santo patriarca siede su di un trono sublime, il più vicino a Gesù, dopo quello dell'Augusta sua sposa. Siede vicino a Gesù. Dimmi, o beato Giuseppe, dimmi gli onori che Gesù, figlio adottivo, ti rende al cospetto degli angeli e dei santi, facendoti sedere nel cielo sul trono di gloria, che egli stesso innalzò per te con le sue mani adorabili. Dimmi quale ineffabile consolazione riempì il tuo cuore, allorché nell'imminenza della morte udisti dalla sua divina bocca queste meravigliose parole: Vieni, Padre mio, vieni a trionfare nel regno che ti fu preparato fin dal principio del mondo. Vieni a godere della felicità che meritasti coi lunghi e laboriosi servizi che mi hai reso non solamente nella persona dei più piccoli tra i miei fratelli, ma a me personalmente. Ecco la gloria di Giuseppe, una gloria ineffabile del cielo. Tu mi hai albergato in casa tua, allorché avendo io lasciato il cielo, vivevo come uno straniero ed orfano fra gli uomini. Era uno straniero, orfano tra gli uomini. Ora voglio dare a te una dimora eterna, un posto d'onore nella celeste patria. Tu copristi altre volte le mie membra esposte al rigore delle stagioni. Ecco, Don Giuseppe si è fatto in quattro per Gesù. Ha dato una casa, ha dato un vestimento, si è esposto al rigore delle stagioni, si è esposto alla persecuzione, si è esposto anche all'udibrio. Ecco. Alla vergogna, lì quando va a Betlemme non trova un posto per sé, per la sua sposa e per Gesù. Non c'era posto per loro nell'albergo, si espone, ecco, a questa grave sofferenza, espone anche Gesù, però ecco, cerca di trovare il ricovero migliore possibile per lui. Ora voglio dare a te una dimora eterna, un posto d'onore nella celeste patria, gli dice Gesù. Tu copristi altre volte le mie membra esposte al rigore delle stagioni con panni ed abiti, e io ora rivestirò te dei più magnifici ornamenti della mia gloria. Tu nutristi me col frutto dei tuoi sudori quando ebbi fame, io sazierò te con le delizie che largamente godono i miei eletti alla mensa dell'agnello immacolato. Tu hai dato a me da bere quando io ero assetato. Io inebrirò te nei secoli col torrente dei divini gaudi. Il torrente dei divini gaudi è quello che nutrirà San Giuseppe. Tu hai sopportato il peso del lavoro, le molestie del calore per provvedere al mio sostentamento, io farò godere a te d'ora innanzi un riposo infinito nella sua durata ed ineffabile nella sua dolcezza. Un riposo ineffabile, infinito. Vieni dunque, vieni, mio diletto, vieni a prendere possesso di tutti questi beni. E dopo che il santo patriarca fu volato al cielo, è da pensare che Gesù, rivolgendosi al suo Padre Celeste, presentandogli San Giuseppe, gli abbia detto con maggior tenerezza che non fece il giovane Tobia, parlando della sua vera guida all'Arcangelo Raffaele: Padre mio, quale ricompensa daremo a quest'uomo che possa adeguare le attenzioni che ho ricevuto da lui? Egli è stato il custode, il protettore della verginità di mia madre. Egli mi ricevette nel giorno della mia nascita, mi condusse in Egitto per liberarmi dal furore di Erode. Mi allevò con la più grande cura, mi amò e colmò d'ogni sorta di beni. Bonis omnibus per eum repleti sumus. Che gli daremo? Ecco la legge del contrappasso per Giuseppe. È tutta gloria, no? Tutte le sofferenze, le rinunce, il lavoro, la costruzione del Tempio Santo, ecco, di Gesù, non il Tempio di Salomone, ma il Tempio del corpo di Cristo. Gesù è l'edificatore della nuova Chiesa, è il nuovo Hiram. Hiram fu, ecco, i massoni sono fermi all'Antico Testamento, no? il costruttore del tempio. San Giuseppe è invece il costruttore del nuovo tempio, il tempio del corpo di Gesù. Lo edifica, lo nutre, lo fa crescere, gli dà sviluppo al corpo di Gesù, ecco, alla sua mente. Gli insegna il mestiere, gli insegna a difendersi dai rigori dell'inverno, dai pericoli, a lavorare, a difendersi nella società, a farsi una casa, un pane, da darsi il pane da mangiare da solo. Ecco, gli insegna tutte queste cose che un genitore dovrebbe insegnare al figlio, renderlo autosufficiente, renderlo, ecco, capace di mantenersi. Capace di essere autonomo. Ecco, San Giuseppe fa questo, edifica il corpo di Cristo, edifica la Chiesa, anche perché è patrono della Chiesa, perché Gesù è il capo. Senza Gesù non c'è la Chiesa, senza Gesù non c'è salvezza, non c'è la comunità dei redenti, non c'è la comunità di coloro che entrano in cielo. E Dio gli diede piena misura, colma e sovrabbondante in modo successivo, con libertà di disporre a favore di chi l'invoca. Ecco, quindi non è che è finita la gloria di Giuseppe e nel bene che ora percepisce, ma è infinita in quanto San Giuseppe distribuisce a tutti quello che è giusto, distribuisce le grazie, distribuisce il bene, l'aiuto, il sostegno, la forza a chi si affida a lui. Beato mille volte questo gran santo che Dio esalta sopra i re della terra e i principi della sua celeste milizia. Beato al di sopra di ogni possibile immaginazione, angelo per l'innocenza di vita, arcangelo per il sublime mistero di conferire continuamente col re dei re e con la sposa dell'Altissimo. Ecco, angelo, no? Principato, ecco. Tutti i titoli angelici sono di Giuseppe. Per l'eminenza del suo ufficio nel custodire e sostenere Gesù, potestà per le vittorie che riportò su Erode e sui demoni, virtù dei cieli per le meraviglie operate, dominazione per l'esercizio della sua autorità su Gesù e Maria, trono per la sua umile servitù e per la pace interiore, inalterabile cherubino per la conoscenza che egli ebbe dei più sublimi misteri, serafino per gli ardori di carità. E ciò che è più meraviglioso ancora per essere stato padre adottivo del Dio fatto uomo e per l'abbondante partecipazione alle divine perfezioni. Ecco, allora è tutto San Giuseppe. Santa Teresa aveva una grande devozione verso di lui. Domandate dunque con viva fiducia grazie a Gesù Cristo in nome di San Giuseppe e soprattutto le grazie per l'anima. Ecco, quindi domandiamo a San Giuseppe, soprattutto una santa Quaresima, una santa purificazione dal peccato e la vita di grazia per vivere degnamente la Pasqua di Gesù. Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio e buona Quaresima con San Giuseppe.